alzarci. Questo è un esercizio fisico, ma vogliamo alzare anche i nostri cuori. Signore, abbiamo bisogno di nutrirci della parola per essere forti, per essere quello che tu ci chiami a essere, per vivere come tu vuoi che noi viviamo, perché il tuo nome possa essere glorificato. Domenica scorsa tu ci hai parlato e ci hai detto che vuoi portarci al punto di essere all'ode della tua gloria. E oggi, Signore, ti vogliamo chiedere, aiutaci ad andare su questa direzione, perché possiamo essere strumenti di lode per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Ci ho predicato diverse volte con questo testo, ma non, ogni volta non vado a vedere che cosa ho detto la volta scorsa. Il testo, il titolo di questa meditazione è La nostra identità. E vogliamo iniziare leggendo Marco capitolo 8 verso 27. Poi Gesù con i suoi discepoli se ne andò per le borgate di Cesarea di Filippo e lungo il cammino interrogò i suoi discepoli dicendo loro: chi dice la gente che io sia? Non erano seduti, stavano camminando. E mentre camminavano Gesù parlava con i suoi discepoli e gli fa questa domanda: chi dice la gente che io sia? Voi pensate che Gesù era interessato a sapere che cosa diceva la gente, o che Gesù non lo sapeva cosa pensavano la gente di lui? Io credo che Gesù sapeva cosa pensavano di lui, ma quello che gli interessava è sapere cosa pensavano i suoi discepoli di lui. E infatti poi, continuando la discussione, Gesù dice: ma voi chi dite che io sia? E lì poi viene la confessione di Pietro, che in Matteo è più chiara. E lì poi la Chiesa romana ci ha costruito il papato. Ma noi vogliamo invece vedere questa domanda e cercare la risposta nella parola di Dio. Ma io chi sono? Secondo Dio. Io chi sono secondo me stesso? Io chi sono secondo gli altri? E la cosa più importante che mi interessa sapere: chi sono per Dio. Amen? Poi quello che sono per gli altri, se può coincidere con quello che dice Dio, meglio ancora. Ma se non coincide, non mi interessa. Quello che mi deve portare avanti è quello che pensa il Signore, quello che dichiara il Signore nella sua parola. Sapete, ogni tanto è buono che noi ci guardiamo allo specchio. Quanti sanno che è importante guardarsi allo specchio per sistemare un po' il corpo? Ma abbiamo un altro specchio che è la parola di Dio, perché a volte ci dimentichiamo chi siamo. E perché noi siamo ora chi siamo e una volta eravamo quello che non siamo più. Se ci dimentichiamo che siamo adesso, potrebbe succedere per danno che noi possiamo essere quello che eravamo, e questo non ci conviene. Ci conviene essere quello che siamo per Dio. Amen. Gloria al Signore Gesù. E allora vediamo intanto di vedere insieme, punto per punto, che cosa siamo. Non ho preso tutti i versi che dichiarano che cosa siamo, perché altrimenti ci fermiamo al primo punto e finiamo stasera. Ma alcune scritture le vogliamo vedere insieme, perché vogliamo ogni volta soffermarci per fare una dichiarazione al nostro spirito, alla nostra anima e al nostro corpo, e anche davanti ai nostri fratelli, e soprattutto davanti al Signore, ma anche davanti al nemico se è fuori che aspetta, perché qua non ce lo vogliamo. Primo Corinzi 5, 17 e 18 dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ecco, io sono una nuova creatura. Non sono quello che è nato il giorno della mia nascita. Io sono nato il 18 aprile 1953. Mamma mia, che vecchio pastore. Però io poi sono nato di nuovo dopo. Sono nato, ora non mi ricordo, non ce l'ho la data precisa, alcuni se la sono segnata e hanno fatto bene. Però so una cosa, che un giorno ho incontrato il Signore nel mio cuore. Io ho aperto il mio cuore al Signore e Lui ha messo il seme dell'uomo nuovo dentro di me. Prima Corinzi 5, 17 e 18. Allora dice proprio questo: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Che non lo trovate? Prima Secondo Corinzi, scusa, Secondo Corinzi. Secondo Corinzi, perché stavo uscendo pazzo, mi scrivi. Avete ragione, è un errore di stampa mio. Vi chiedo perdono. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Ecco, proprio perché ci ha fatto una nuova creatura, ci ha dato il ministero della riconciliazione, ma prima ci ha riconciliati. Perché se tu vuoi entrare nel ministero della riconciliazione, devi essere riconciliato. Se tu non sei riconciliato, non puoi riconciliare. Dice, ora ti faccio pigliare amici, cucù. Una persona con cui sono sciarriato, ma come può essere? Non può funzionare questa cosa. Allora devi essere in pace tu con Dio, se vuoi riconciliare gli altri con Dio. E noi abbiamo tutti i cristiani questo ministerio, siamo ministri. Cioè, qual è la mia chiamata? Intanto hai il ministerio della riconciliazione. E quindi, perché siamo nuove creature? Nuove creature vuol dire che siamo all'immagine di Dio, riportati, restaurati, ma non proprio una nuova creazione. Cioè quello che eravamo non siamo più. Tutte le cose del passato non sono più, sono diventate nuove, una nuova cosa. Come dire, c'era un motore vecchio ma non è stato sistemato a colpi di martello. È stato sostituito con una nuova persona. Una nuova creatura. Noi siamo una nuova creatura. L'alito di Dio, il soffio di Dio è venuto attraverso la parola che abbiamo ricevuto. Cristo significa. Quando abbiamo ricevuto Cristo, e questo siamo. Chi sei? Una nuova creatura in Cristo Gesù. Poi ancora dice in 1 Pietro, capitolo 2, verso 9. Dice, voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Allora siamo un regale sacerdozio. Regale vuol dire re e sacerdote, gente santa. Separata dal peccato, lo sai che tu sei santo? Quando una persona dice chi sei? Un peccatore salvato per grazia. Ok, tu puoi essere stato un peccatore, ma non sei. Ora sei gente santa. Ora fai parte della gente santa. Se ancora sei peccatore, non sei salvato. Perché quando una persona è peccatore, allora ha bisogno di essere salvato. Ma se sei salvato, puoi anche peccare, ma non sei un peccatore. Come dire, ero un ladro, e allora chi sei? Sono un ladro, salvato per grazia. Ma ancora ti identifichi nell'essere ladro, allora ancora rubi. Perché se tu dichiari che sei un ladro, allora rubi. Quanti dicono io sono un ladro salvato per grazia? Nessuno. E quanti volete dire io sono un peccatore? Questa parola ci deve far accapponare la pelle. Io sono non un peccatore, io sono stato un peccatore. Salvato per grazia. Ho peccato anche dopo, ma non sono più un peccatore. ora sono gente santa. Amen. E quindi ci dobbiamo identificare non quello che dicono certi motti evangelici, non quello che dicono certe affermazioni, ma quello che dice la parola di Dio. Fratelli cari, diciamo: io sono un re e sacerdote, gente santa. È chiaro che non ce ne andremo in giro a dire: io sono gente santa, io sono un re e sacerdote. Dice: attaccatelo e portatelo subito in ospedale, che chi stava bisogno. Però dentro di te lo devi sapere, dentro di te lo devi dichiarare: io sono un re e un sacerdote. Grazie Signore che mi hai dato questo onore, mi hai dato questo privilegio. E tu ti devi sentire un re, ti devi sentire un sacerdote, ti devi sentire santo, ti devi sentire separato dal peccato, ti ci devi sentire. Perché lo dice Dio: affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. E ora vi dico questo: se noi non crediamo di essere re, non crediamo di essere santi, di essere sacerdoti, non pregheremo. Non pregheremo, non intercederemo. Il sacerdote è colui che intercede. Non intercederemo, non cammineremo nella luce mirabile. E quindi come facciamo a vedere gli altri la luce? Perché noi non ci stiamo camminando. Ma se tu ci credi, se tu lo dichiari, tu ci cammini. Ci cammini e proclami. Amen? E allora dice: affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. La gente deve vedere che noi non camminiamo al buio, ma siamo illuminati. C'è la luce. Se tu ci credi, lo dichiari e ci vivi. Amen? Sapete, la prima cosa è credere, poi dichiarare e dopo vivere quella realtà. Io sono stato fatto una nuova creatura per camminare nella luce e nelle tenebre. Io sono stato fatto santo. Amen? C'è qualcuno che è santo qui in mezzo a noi? Alzi la mano. Non siate timidi, la potete alzare. La santità non è un merito, non ce la siamo conquistata, ci è stata regalata. Anche questo, siamo stati santificati. Perché se c'era da diventare tu santo, o io, nessuno ci sarebbe. Siamo diventati santi per grazia di Dio. Amen. Gloria al Signore. Questo è quello che il Signore ci ha fatto essere, facendoci nuove creature. E ancora, Romani 8:17, coeredi con Cristo, dice questo: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Nota dolente: seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. C'è solo un piccolo particolare: per ereditare la ricchezza di Dio devi soffrire con Lui. Che significa devo soffrire con Lui? Devi soffrire le sofferenze del rigetto, dell'incomprensione, dell'insulto, del male che ti viene dichiarato addosso da persone che non conoscono Dio, da persone che non hanno il timore di Dio. E tu senti il dolore perché ti arrivano gli sputi addosso, arrivano le offese. E tu li offri al Signore, dici: Signore, però tu hai pagato un prezzo più alto. E in questo ci dobbiamo sentire vicini al Signore, che Lui ci capisce, perché prima di noi li ha avuti Lui. Quanti pensano e sono d'accordo che il Signore ne ha avuto di più? E allora, se ne ha avuto di più, io mi sento identificato con Lui e dico: Signore, grazie che Tu mi capisci, grazie che Tu mi dai la forza per fare quello che hai fatto Tu, grazie che Tu mi dai sempre quella sensibilità di essere e agire allo stesso modo di come hai agito Tu. perché questo mi fa bene, questo mi dà forza, questo mi dà coraggio. Amen. E questo ci farà diventare eredi, e delle benedizioni di Dio fanno parte della nostra vita, perché se no restiamo ingolfati nel risentimento, ingolfati nel dolore, ingolfati nell'amarezza, ingolfati nell'odio, ingolfati nella mancanza di perdono, prigionieri. Chi sapete, chi perdona non libera l'altro, libera se stesso. Quando tu rilasci perdono ti stai sciogliendo, ma se tu vuoi restare legato non perdonare. Dice, ma come faccio a perdonare? È troppo duro, no? E mi ha fatto troppo male. E tu te ne stai facendo i cessai. Quello te l'ha fatto una volta, ma tu te lo fai tutti i giorni, perché ti leghi ancora di più a questa cosa che ti fa soffrire. E invece il rilasciare perdono ci rende liberi. Dice, ma io non ce la faccio. E chiedi a Dio la forza. Chiedi con fede, perché il Signore dice, Signore, tu hai detto che bisogna perdonare, e tu che l'hai detto, Signore, è vero che l'hai detto tu? E il Signore dice, certo che è vero. Ecco, allora io non ho la forza, aiutami. E il Signore ci dà la forza, ce la dà, garantito. Amen. Un'altra cosa che siamo, e che dobbiamo dichiararlo, in Matteo 5,14, voi siete la luce del mondo. Questo è quello che il Signore, in un altro posto c'è scritto il sale della terra, ma qui vediamo che siamo la luce del mondo. Luce significa che illumina dove c'è il buio, che fa vedere quello che non si vede, che mostra l'invisibile, cioè Dio. Dio non è visibile, ma noi possiamo renderlo visibile. Ma come? Attraverso la nostra fede, attraverso il nostro cammino, attraverso le nostre parole, attraverso le nostre azioni. Rendiamo, dice la parola di Dio, che Gesù Cristo è stato fatto, è venuto sulla terra per rendere visibile il Padre. Ha mostrato il Padre, l'invisibile Dio lo ha mostrato Cristo. Lo ha fatto vedere Cristo, ma anche noi possiamo fare vedere Cristo, l'invisibile, perché adesso sappiamo che il Signore è in spirito presente, ma non è presente in modo fisico, per cui gli altri che vedono solo nel naturale, che pensano nel naturale, che ragionano nel naturale, non lo vedono. Ma chi è che cammina nel Signore, chi cammina nella luce, chi si identifica con quello che dice la parola di Dio? Quante volte tu ieri hai detto, io sono luce del mondo? Quando è stato l'ultima volta che hai detto a te stesso che sei luce del mondo? Ecco perché non illuminiamo. Perché non l'abbiamo detto, perché non l'abbiamo creduto. E abbiamo bisogno di ogni giorno di credere quello che siamo per il Signore, quello che dice la parola di Dio. Più lo dichiariamo, più lo confessiamo, più ci identifichiamo, perché abbiamo bisogno di identificarci in quello che dice Dio, in quello che veramente siamo stati fatti, perché solo così possiamo vivere gioiosi. Quando cominci a vivere nelle vesti di te stesso e non nelle vesti di un altro, che può essere quello che sei. Noi a volte vogliamo essere quello che non siamo, e in questo noi staremo sempre male, perché indossi i vestiti di un altro, mentre i nostri vestiti sono meravigliosi, fatti su misura. E quando tu finalmente sei quello che Dio dice, sei quello, e i vestiti ti stanno bene. Se sei grosso ti fanno vedere magro, se sei magro ti fanno vedere più robusto. Se sei basso ti fanno vedere più alto, se sei alto, troppo alto, ti fanno vedere normale. Amen. Noi abbiamo bisogno di indossare i vestiti nostri, non quelli degli altri. E a volte indossiamo quelli degli altri, o vorremmo indossare quelli degli altri. Lascia perdere, non ti stanno bene. Dice, ma come, un bel vestito, e che me ne faccio? Luigi, se volesse indossare un mio vestito, non ci trasse. E nemmeno io nel suo mi cadrebbe, mi perderei dentro, Però ognuno ha il suo vestito, quello che è fatto da Dio, e quello dobbiamo essere. Amen? Siamo la luce del mondo. E dice questo: una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Io vi dico una cosa, tu sei visibile nel mondo e il mondo vede quello che sei. Se tu sei una persona che cammina con Dio, il mondo lo vede. Se non cammini con Dio, anche quello vede. E guardate che su di noi ci sono i riflettori puntati da parte del nemico. Ci disse che sono cristiani, questi che dicono che hanno Dio, che pregano Dio, ma chi sono? Come tutti gli altri, parlano come gli altri, sono imbroglioni, approfittatori. Che non si dica questo di noi. Amen. Ma non perché offendiamo Dio, no, perché vogliamo stare bene, vogliamo indossare i nostri abiti, vogliamo essere quello che siamo, la luce del mondo. Ma non è la luce nostra, è Cristo che abita in noi che è la luce del mondo, e noi siamo luce perché Lui vive in noi. Se Lui vive, Lui parla, Lui ragiona, e noi ragioniamo come Lui, parliamo come Lui, e questo è quello che ci fa essere luce del mondo. Non siamo luce propria, siamo luce riflessa, siamo come la luna, e il Signore Gesù come il sole, è Lui la luce. Noi siamo i riflettori della luce, amen? Questo l'ho detto e lo ridico sempre. Gloria al Signore Gesù. Cosa siamo? Efesini 2:6. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sono una persona seduta nei luoghi celesti. Che vuol dire? Che io sono parte del corpo sulla terra, ma la testa, la mia testa, è il Signore Gesù che è nei luoghi celesti. E io sono l'estensione del suo corpo qui sulla terra. Cosa sei? L'estensione del corpo di Cristo sulla terra. Io sono un membro del corpo di Cristo. Questo è quello che dice la parola di Dio. A volte noi non lo diciamo, ma questo lo dobbiamo dire. Io dico, se tutti questi punti ogni giorno nella nostra devozione personale li dichiariamo davanti al Signore con un ringraziamento e dire: Signore, io ti voglio ringraziare che per il tuo amore mi hai reso una nuova creatura, che per il tuo amore mi hai fatto sedere nei luoghi celesti con Cristo, e io sono seduto con Lui, sono seduto vicino a te, oh Padre Santo, e ti voglio ringraziare. E più lo fai, più senti forte la presenza di Dio, che tu mi hai fatto essere, per il tuo amore e per la tua grazia mi hai fatto essere un re, un sacerdote, ma soprattutto mi hai santificato, mi hai reso santo. E questo, Signore, è una cosa troppo grande, troppo alta per me. E io voglio, Signore, ogni giorno camminare in santità. Ogni giorno parlare la lingua dei santi, agire come agiscono i santi, vivere come vivono i santi, i separati dal peccato, i separati dal male. Non mi voglio contaminare, Signore. E quando capita che ti contamini, lo saprai subito, perché lo Spirito Santo ti dice: ah, ti sei sporcato. Io c'ho mia moglie che mi dice: ti sei sporcato. E dico: ah. Se facciamo attenzione non ci sporchiamo, o ci sporchiamo di meno. Non voglio dire che non sbaglieremo, se facciamo attenzione sbaglieremo lo stesso, continueremo a sbagliare lo stesso, però lo Spirito Santo ce lo dirà: si vedi che hai sbagliato. E quando hai sbagliato, dico: Signore, hai ragione, ti chiedo perdono. E allora chiedi scusa, che il Signore ci dirà sempre che cosa dobbiamo fare. Ecco, qualcosa dobbiamo fare, non ci dirà fai una penitenza, non serve. Ma pentimento sì, che ti penti del continuare a camminare in quella maniera, che smetti. Il pentimento non è ora soffrire, ora pagare un prezzo, no. Ora fare un percorso diverso, non perseguire quella strada che hai fatto, che ti ha portato nell'errore. Pentimento vuol dire correzione. Amen? Se facciamo questo, camminiamo in santità. E questo è quello che dobbiamo dichiarare, che siamo seduti nei luoghi celesti, che siamo luce del mondo, grazie a Lui. Lui ci ha reso così, Lui è venuto a vivere nel nostro cuore perché possiamo essere luce del mondo e sale della terra, e questa luce deve essere manifestata. Io vi dico, quando tu dichiari quello che sei tutti i giorni, e c'è il problema del diabete, guarda che questo diabete tu lo vedrai scomparire completamente. Amen. Ma non solo il diabete, tutte le altre cose, tutti gli altri problemi, perché il Signore è venuto a darci quello che chiediamo e anche quello che non chiediamo, se ci identifichiamo in quello che Lui ha detto che noi siamo. Non è un gioco di parole, è la verità, è la parola di Dio. Cosa siamo ancora? In 1 Pietro 2,5 dice: anche voi come pietre viventi siete edificate per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo. Vedete che Pietro insiste anche qui e dice che siamo sacerdoti e santi per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi siamo pietre viventi, sono una pietra vivente, non sono una pietra di inciampo. Sapete, quando camminiamo nella ribellione, nella disubbidienza, non siamo pietre viventi, siamo pietre di inciampo. Una pietra vivente porta vita, una pietra vivente porta protezione, una pietra vivente porta un peso di sopra, una pietra sostiene un'altra pietra e affianca altre pietre e copre un'altra pietra. Una pietra vivente vive insieme con gli altri in collegamento e in armonia. Una pietra edificata è in armonia con il resto, non è ribelle. Una pietra che non è edificata è quella che fa un mucchio. Ma una pietra edificata vuol dire che accanto c'ha delle pietre che sono allineate, hanno quasi la stessa faccettatura. Poi sotto ci sono altre pietre e sopra sostengono altre pietre. E tu diventi un elemento importante nel corpo di Cristo se sei edificato nel corpo, se fai parte del corpo, se sei integrato nel corpo, se stai facendo la tua funzione del corpo. E questo siamo, pietre viventi, perché la vita di Dio fluisce dentro di te, la vita la trasmette agli altri, gli altri la trasmettono a te, e noi siamo in comunione, forti, e realizziamo un edificio che è la Chiesa di Gesù Cristo, e Lui è la testata d'angolo, la pietra angolare che gli edificatori, dice la parola di Dio, avevano rigettato, ma Dio ha scelto come la pietra meravigliosa su cui è edificato il corpo di Cristo, la Chiesa, che le porte dell'Ades non potranno prevalere su di essa, ed è vittoriosa sempre, e l'inferno è sempre svergognato. Ditelo: l'inferno è sempre svergognato, perché la Chiesa vince sempre. La Chiesa vince sempre perché c'è Cristo come capo. Amen. E io sono orgoglioso che Gesù è il capo della Chiesa, non sono io. Amen. Non sei nemmeno tu, non siamo noi i capi, il capo è Lui. E io sono orgoglioso di fare parte della Chiesa in cui capo è Gesù Cristo, il Signore della gloria. Amen. Gloria al Signore. Io mi sto edificando tanto a leggere la Scrittura stamattina. E così voi sentite la parola di Dio, dichiarate la parola di Dio, non sentite quello che dice il pastore Rosario. Perché sapete, quando parliamo noi facciamo venire anche a volte la pesantezza, perché sono le parole degli uomini. Ma quando parla il Signore e gli permettiamo al Signore di parlare, allora c'è gioia. Amen. Cosa siamo ancora? Giovanni 10:27. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io sono una pecora di Gesù che ascolta la voce di Gesù. Ci sono persone che dicono: magari fosse così, io vorrei ascoltare Gesù. E allora diventa pecora. Se vuoi ascoltare Gesù, Sapete, le pecore non hanno armi per difendersi. Le pecore hanno la testa bassa. Cercano l'erba a terra. Hanno l'umiltà. Sapete invece chi è che cammina con la testa alta così, cercando di mangiare quello che viene dall'alto? Le capre. Quelle non hanno. Hanno le corna. Le capre, le corna sono elemento di difesa. Le pecore non hanno difesa. Sapete chi ha la difesa delle pecore? Il pastore. Hanno fiducia del pastore. Lo seguono. Se tu non senti la voce di Dio è perché il tuo atteggiamento non è mai stato quello di una pecora. E il Signore stamattina ti dice, cambia. E chiede a Dio che ti faccia diventare una sua pecorella. Perché Lui ti possa parlare. Inizialmente ti dirà cose semplici. E poi comincerà a dirti le cose importanti. E questo è quello che ci fa crescere. Prendi l'identità di una pecora e dillo, che un giorno sapete cosa succederà, no? Signore separerà le capre da una parte e le pecore dall'altra. Le capre dicevano di avere sentito Dio, ma poi non l'hanno fatto, forse l'hanno sentito, ma non l'hanno fatto quello che il Signore diceva. Mentre le capre e le pecore hanno ascoltato e hanno seguito. Perché guardate che il Signore non dice solo che ascoltano la mia voce, dice che seguono, mi seguono. Cioè non è solo ascoltare, ma anche seguire. Amen? Ubbidire, non essere ribelli. Questo è quello che il Signore vuole. E questo è quello che farà la differenza nella nostra vita. Fratelli cari, vogliamo nutrirci, vogliamo essere forti, vogliamo veramente, identifichiamoci in quello che il Signore dice e dichiariamolo. E poi, 8:37, Romani 8:37 dice, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Poi vi invito a leggere i versi di prima, così vedete in che cosa siamo più che vincitori. Non lo leggiamo adesso, però leggetelo a casa, Romani 8, così vedrete che cos'è che siamo vincitori. Ecco, cos'è, in che cosa ti identifichi tu? In colui che è sempre vincitore, più che vincitore. L'ho spiegato che significa più che vincitore. Che non hai vinto tu, ha vinto un altro per te e tu ti godi il premio del vincitore senza avere combattuto. Così l'esempio che mi è stato fatto una volta che calza molto bene. Un pugile vince l'incontro e prende un grande premio e lo porta a casa e lo consegna a sua moglie. Però lui è pieno di pugni, tutto ammaccato, e il premio lo dà alla moglie, che non ha avuto nemmeno un pugno. Chi è che è più che vincitore? Lui o sua moglie? Lui è il vincitore, ma sua moglie è più che vincitrice perché ha avuto il premio senza aver preso nemmeno un pugno. Ecco, questo è quello che siamo noi in Cristo Gesù. Siamo più che vincitori perché Lui si è preso i colpi, Lui è morto per noi. Lui ha vinto il diavolo e noi solo perché Lui l'ha fatto per noi. Siamo più che vincitori e questo è quello che siamo. Siamo più che vincitori. Amen. Ora andiamo a vedere cosa eravamo, perché sapete è importante che noi ricordiamo anche cosa eravamo, perché a volte ci dimentichiamo quello che eravamo e pensiamo che eravamo quello che siamo sempre, siamo nati quello che siamo, non è vero, eravamo un'altra cosa. E quando noi dimentichiamo che cosa eravamo diventiamo ingrati. Diventiamo orgogliosi, diventiamo superbi, ci innalziamo al di sopra degli altri, e invece è giusto che noi ricordiamo che cosa eravamo e cosa la grazia di Dio ci ha fatto diventare. Così la gratitudine non ci abbandonerà mai e non ci allontaneremo dalla strada giusta, che è quella dell'essere grati continuamente a Dio. Efesini 2:5 dice che eravamo morti nei falli e ci ha vivificati in Cristo. Eravamo morti nei falli, in un'altra traduzione c'è scritto nei peccati. Eravamo separati, Vivevamo solo per sbagliare. Eravamo un fallimento incarnato. Tutto quello che facevamo era un fallimento. Questo era nei falli e nei peccati. Tutto quello che facevamo non riusciva mai nel bene, ma nel male, per fare male agli altri e a noi stessi. Questo eravamo. Ma siamo stati salvati per grazia. Ora non lo siamo più. È giusto che ricordiamo anche questo, ma prima quello eravamo. Persone che sbagliavano soltanto. Difficilmente, per disgrazia, qualcosa è giusta. Ma non perché eravamo bravi a fare le cose giuste, ma eravamo bravi a fare le cose sbagliate. Questo è quello che c'è nella natura dell'uomo. Quando una persona fa qualcosa e non conosce Dio, dovete sempre tremare. Perché non sapete, la motivazione non è mai santa. La motivazione non è mai giusta. C'è sempre un motivo egoistico che lo porta e lo porta. E questo eravamo anche noi. Quello che facevamo lo facevamo solo per un bene personale. Ora, se dimentichiamo quello che siamo, continueremo a essere quello che eravamo. Se non ci allineiamo a quello che Dio dice nella parola di Dio e non crediamo e non agiamo a quello che Dio dice, continuiamo a essere persone che camminano nei falli e nei peccati. Pur essendo un cristiano, pur essendo nato di nuovo, continua ancora a peccare, continua ancora ad accumulare fallimenti. E vuoi ancora continuare questa storia? Sei libero di farlo, però non potrai essere la luce del mondo, non potrai essere gente santa, non potrai essere un regale sacerdozio, non potrai essere una nuova creatura le cui cose vecchie sono passate, perché ancora sono una realtà per te le cose vecchie. Ma noi siamo una cosa nuova. Amen. Allora non siamo più morti nei falli, nei peccati, non siamo più, siamo un'altra cosa. Ma prima eravamo questi, ma ora non lo siamo più. Efesini 2:3, verso 3, sempre nello stesso capitolo, leggiamo due versi prima, fra i quali noi tutti che un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne, della mente, avevamo una mente che viveva nella concupiscenza. Sapete com'è? Certe cose... Come si dice, le confetture sono immesse nell'acqua zuccherata, no? Nello sciroppo. Ecco, noi eravamo immersi nella concupiscenza. Era come uno sciroppo. La nostra vita era sciroppata nella concupiscenza. E tutto quello che passava dalla mente era nella concupiscenza. Tutto quello che era il ragionamento era tutto basato sulla concupiscenza, una mente peccaminosa. Tutto quello che pensavamo, peccato, e produceva peccato nella fantasia e poi a volte si traduceva, quando si aveva la possibilità, anche nella realtà. Anche nella realtà. E poi ci restiamo male quando vediamo, ma come, chi? Se non conosce Cristo. E quella è la mente. È sciroppata nella concupiscenza. Così avete un'idea, sapete? Oppure potrebbe essere nell'alcol. Poi ci sono chi che veramente vivono indipendenti dell'alcol. Sono immersi nell'alcol. L'alcol è un conservante. Ma dove ti conserva? Ti conserva nella melma, in una condizione in cui non può esserci la vita di Cristo. E noi eravamo morti nei falli dei peccati. Poi dice, quindi noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Figli d'ira, facilmente irascibili, pronti ad adirarci e destinati anche all'ira di Dio. Figli d'ira. Cioè, così sono stati i nostri padri, così siamo noi e così saranno i nostri figli, se non avviene un cambiamento. Figli d'ira. I padri erano padri d'ira, i figli d'ira, i figli dei figli saranno figli d'ira. E invece noi questa tradizione la dobbiamo rompere. Siamo figli di pace, portatori di pace. Amen. Beati quelli che si prodigano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Siamo figli di Dio. Amen. L'ira, la lira non c'è più, c'è l'euro ormai. Quindi, quando vediamo che c'è uno scatto d'ira, vuol dire che sta uscendo fuori il vecchio. Ecco, qualcuno che è vicino a chi si adira, gli ricordasse per favore, guarda che tu non sei questo, tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù, sei una persona straordinaria, una persona meravigliosa. Invece di dire, ma perché non ti pente? Vedi che sei un peccatore, andrai all'inferno. Invece di accusare la persona che si adira, fategli ricordare che cos'è in Cristo Gesù. Facciamo ricordare alle persone che amiamo quello che sono. Le persone che non conoscono Dio sono figli di ira. Siamo abituati, è inutile che ci dite, sei un figlio di ira, e chi ci dice a fare? Chi lui c'è? Non è che perché ci dice cambia. Figlio di ira è, figlio di ira resta. Quello che lo fa cambiare è quando tu gli dici, sai che Dio ti ama, lo sai che il Signore ti vuole perdonare, sai che il Signore ha preso i tuoi peccati, sai che il Signore ti vuole rendere una persona felice, sai che il Signore ti vuole aiutare a risolvere i tuoi problemi, sai che il Signore ti è vicino, sai che il Signore se lo cerchi lo trovi, sai che Lui ti fa sentire la sua presenza, sai che Lui ti sta attorniando in questo momento. E quando tu gli dici questo, allora c'è qualche chance. Ma se tu gli dici, tu sei un figlio di ira, tu sei un peccatore, tu andrai all'inferno. Questo è, ma anche tu ci vai, se segui questa strada. Amen? Romani 3:23 dice, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi che cosa siamo? Cosa eravamo? Eravamo quelli che facevamo parte di quei tutti che hanno peccato. Però la parola di Dio ci dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio affinché chiunque crede in lui, chiunque. Noi eravamo parte dei tutti e chiunque ci sono anch'io, crede in lui, non perisce ma ha vita eterna. E io ho creduto e ho vita eterna, ma ero quello, uno ingiusto. Nessuno è giusto, dice la parola di Dio, e tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma noi la gloria di Dio la vogliamo, stamattina l'abbiamo cantata. Sapete, quando c'è la gloria di Dio è un'altra cosa. Abbiamo avuto qualche attimo di gloria stamattina. Io ho assaporato la gloria qualche mano. Forse qualcuno non ha capito niente, non l'ha sentito, però qualche cosa è entrata stamattina. Io voglio che entra e non esce più. Amen. Sapete, quando noi ci lavoriamo sulla nostra vita e permettiamo soprattutto al Signore di lavorare su di noi, la gloria si manifesta. Siamo figli che siamo stati chiamati a una crescita per manifestare la piena redenzione, che è quello di essere strumenti di lode alla sua gloria, per la gloria del nostro Signore di Gesù. Eravamo anche figli del diavolo. Gesù l'ha detto a quelle persone che non ricevevano le sue parole, Giovanni 8:44. Timoteo, eravamo... credo che questo sia Timoteo, anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi. Timoteo prima, o forse Tito 3:3, vediamo Tito 3:3, io questa scrittura l'ho scritta, però non mi ricordo se è Tito o Timoteo. Anche noi infatti un tempo eravamo insensati, però Timoteo doveva essere primo o secondo, Tito è. Anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi, odiandoci gli uni agli altri. Questa era la nostra identità. se ancora tu vivi questa realtà, e allora ti devi identificare nel nuovo, non nel vecchio. Questo è il vecchio. Un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà. Se ancora tu hai desideri peccaminosi, ancora devi arrendere veramente la tua vita al Signore. Non l'hai mai arresa. Hai fatto il religioso o la religiosa, hai fatto il credente, ma non è questo. Quando tu ti arrendi veramente al Signore, quelle cose cambiano. Vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi, odiandoci gli uni gli altri. Questo fa parte della vecchia identità, non quella nuova. Se c'è invidia, se c'è gelosia, se c'è cattiveria, se c'è ribellione, allora non è la nostra nuova natura, è la vecchia, quello che eravamo. E se ancora te la porti appresso, devi affrettarti a lasciare quell'identità e dire: ma questo però non è quello che il Signore ha fatto, questa non è la nuova creatura, questa è un'altra, è uno che è morto e io ancora lo faccio vivere, è uno che ancora deve essere seppellito, ancora c'è di fare un funerale. Scusate se è fatto anche tardi, ma voglio andare molto veloce. Destinati al fuoco eterno, Matteo 18 verso 8 dice: ora se la tua mano o il tuo piede dia occasione di peccato, mozzalo e gettalo via da te. Meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani e due piedi e essere gettato nel fuoco eterno. Il Signore dice che eravamo destinati al fuoco eterno, e se continuiamo a peccare e se vogliamo restare peccatori, se ci vogliamo, questo è ancora il vecchio destino del vecchio uomo, noi lo faremo seguire anche al nuovo, ma il nuovo si deve vestire del nuovo. Amen. Che cosa siamo adesso? Siamo quello che siamo per la grazia di Dio. Questo è quello che Paolo dice, 1 Corinzi 5:10: ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Ora quello che siamo è non perché siamo diventati bravi, ma perché è venuta su di noi la grazia di Dio, e la grazia di Dio è su di noi. Amen? E questo è quello che dobbiamo credere. E quindi 1 Pietro 5:7 dice: gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Chi siamo? Siamo persone di cui Dio si prende cura. Amen. Siamo persone di cui Dio si prende cura. Allora, siamo convinti di quello che siamo? È importante che dobbiamo essere convinti, perché sapete, in teoria tutto a posto. Però nella realtà, ecco, non siamo proprio convinti di quello che dice la Bibbia, ma pensiamo che quella è la persona ideale, ma no, noi siamo molto lontani dall'essere quella persona ideale. E allora comincia a cambiare opinione, comincia a pensare quello che realmente siamo e cominciamo a dichiarare quello che siamo secondo la parola di Dio. Amen. Allora, siamo più convinti di essere ciò che la gente dice o vogliamo essere convinti di ciò che Dio dice? Sapete, noi siamo molto contenti quando le persone ci apprezzano e quando le persone ci onorano, ma non dobbiamo vivere per quell'onore, che sapete, a volte ma ci accontentiamo anche dell'essere accettati dalla gente. Ma la gente non ama Dio, quelli che non conoscono Dio non amano Dio e non accettano i figli di Dio, perché gli mostrano le loro debolezze. Quando tu cammini da santo non puoi essere accettato dai peccatori, perché tu gli mostri il loro peccato. Mi ricordo quando ho visto il film di Lutero, e quando è venuto da Roma non ha parlato e si è messo a lucidare il pavimento, che allora erano delle ciotole di pietra, e cominciò a levigare forte, ma forte, con la delusione che aveva nel suo cuore, e quelle pietre brillavano. E suo padre spirituale gli ha detto: ma tu lo sai che facendo questo tu metti vergogna ai tuoi fratelli che non stanno facendo come fai tu, perché le loro pietre non brillano come stanno brillando le tue. Che ti succede? Perché sei così? Ecco, noi abbiamo bisogno di guardare quello che il Signore dice, e ci deve interessare quello che Dio pensa di noi, non quello che gli altri pensano di noi. Perché io vi dico, la gente è malvagia e sono fra l'altro falsi ed ipocriti. Davanti ti fanno un sorriso a 32 denti, dietro ti pugnalano. E allora tu che fai? Agisci? Li odierai quelle persone? No, eravamo anche noi parte di quelle persone. Ora non lo siamo più per la grazia di Dio, ma eravamo come quelle persone. E allora tu devi sapere che quelle sono pugnalatori alle spalle. Se davanti ti fanno 4 complimenti, dietro ti offenderanno, dietro parleranno di te. Quindi due cose da non fare: uno, non confidarti con loro, perché altrimenti sapranno tutto il mondo quello che tu hai detto, ma non lo sapranno per come l'hai detto. Ci metteranno, faranno in modo che ti metteranno in cattiva luce ancora di più, perché aggiungeranno il male che c'è dentro di loro. E dice: allora che facciamo? Usciamo dal mondo? No, li dobbiamo portare Cristo, dobbiamo portare la luce. Allora noi dobbiamo camminare in un modo diverso, dobbiamo agire in un modo diverso, dobbiamo fare qualcosa per noi stessi. E non dobbiamo più essere interessati a quello che gli altri pensano, ma a quello che Dio pensa. Gesù, sapete, non ha mai fatto niente per accattivarsi la simpatia dei dottori o dei farisei, né tantomeno del Sinedrio. Avrebbe potuto inchinarsi e dire: ma voi siete uomini santi, ditemi che cosa devo fare, in che cosa devo correggere. Ma che cosa dovevo correggere Gesù? Loro questo volevano. Volevano che Gesù si umiliasse davanti a loro, perché loro avevano il potere di ucciderlo. Che Gesù si umiliasse davanti a Pilato o davanti a Erode. Il nemico l'ha portato davanti alle autorità, davanti a coloro che avevano il potere di ucciderlo. Ma Gesù non si è impressionato del loro potere, e non si è impressionato nemmeno della morte. Lui lo sapeva, era venuto per morire per noi. Guardate che i nostri fratelli stanno morendo per Cristo, ci sono molte persone che stanno morendo per Cristo. Non è cosa solo della storia di 2000 anni fa, è la realtà. A migliaia di persone vengono sgozzate. Ne ho visto uno in un filmato che gli tagliavano il collo così, non un colpo secco, ma a segare. E ho visto man mano come veniva tagliato il collo, e poi la persona, quando ha reciso, è caduta a terra e poi continuava a tagliare perché ormai lo doveva decapitare. E sono stato male tutta la giornata. Ho detto: ma questo succede ai miei fratelli? E noi nel mondo occidentale facciamo finta di niente, come se tutto è normale, facciamo festa. Ma che festa? Siamo in guerra. La festa la faremo nel cielo, ma qui siamo sulla terra. E sulla terra c'è guerra, e dichiariamo guerra all'inferno nel nome di Gesù. E non possiamo essere così indifferenti. C'è il diavolo accanito, ma noi dobbiamo essere più accaniti del diavolo, e dobbiamo dichiarare quello che siamo nel nome di Gesù, e camminare come gente santa, gente vittoriosa, gente meravigliosa, gente con Cristo, luce del mondo. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi. Alleluia, Signore nostro. Vogliamo benedire il tuo nome stamattina. Vogliamo innalzare il tuo nome stamattina per quello che ci hai fatto essere. Per come, Signore, ci hai fatto diventare in Cristo Gesù, per la sua grazia. E vogliamo che l'uomo, nella grazia di Dio, possa essere identificato ogni giorno in quello che tu ci hai fatto essere. E noi, Signore, vogliamo rigettare le etichette degli uomini. Vogliamo rigettare, Signore, quel desiderio, quell'istinto di essere approvati dagli uomini. Vogliamo essere approvati da te. Vogliamo parlare la lingua che piace a te. Vogliamo che tu possa dire: questo è il mio figlio diletto, questo è il mio figlio che assomiglia al mio meraviglioso Gesù, figlio meraviglioso, il creatore di tutte le cose. Questo sta prendendo la somiglianza del mio figliolo Gesù e io mi rallegro. Questo è quello che vogliamo sentire, Signore, dalla tua bocca. E vogliamo che tu lavori nel nostro cuore, vogliamo che tu lavori nel nostro spirito, vogliamo che noi possiamo fare la nostra parte, Signore. Questa mattina ti voglio chiedere, insieme ai miei fratelli, che possiamo assumere, Signore, il ministero della riconciliazione, ma soprattutto il ruolo di sacerdoti per i nostri fratelli. Il ruolo dei sacerdoti, Signore, ancora per quelli che sono nell'ignoranza, che non conoscono, perché non hanno ancora visto la luce, perché non hanno ancora sentito il Vangelo in testimonianza, perché ancora non hanno visto, Signore, la potenza del Tuo Santo Spirito, la potenza della Tua parola, la meravigliosa parola straordinaria che trasforma e che porta dalla morte alla vita. E questa mattina, Signore, vogliamo che Tu ci rivesti, Signore, di una nuova capacità, di una nuova forza per camminare in santità, per camminare nella giustizia, nell'amore, Signore, per essere nell'ubbidienza e manifestare Cristo giorno per giorno, Signore. Alleluia, Signore. Che questa Chiesa sia una Chiesa che brilla, ma non come struttura, ma come figli, componenti, pietre viventi, edificati, Signore, nell'ordine, stabiliti in armonia gli uni con gli altri. E Signore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire, Signore, ti vogliamo esaltare e vogliamo che tu lavori nella mia vita, nella vita dei miei fratelli, delle mie sorelle. Sì, Signore, il tuo nome sia innalzato nel nome di Gesù. Amen. Amen. Innalziamo il Signore.